Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Il grande dibattito sul razzismo che ha investito gli Stati Uniti ha una caratteristica importante, tra le altre. È conflittuale. È stata un'esplosione di indignazione e di rabbia, uno sfogo. Lo abbiamo visto non tanto nei marginali episodi di violenza, ma nella perseveranza di chi ha marciato ogni giorno nonostante la repressione della polizia e nelle parole d'ordine di un movimento che dice basta. Non c'è niente di male, ovviamente, anzi, le società cambiano anche attraverso il conflitto, specialmente quando il conflitto avviene secondo i metodi della democrazia, quindi la libertà di esprimere opinioni e idee, la politica, l'arte, oltre che naturalmente le manifestazioni di piazza. Queste settimane sono state una grande prova di forza, che sta già ottenendo dei risultati, ma che rischia di mettere in secondo piano un aspetto cruciale che nel lungo periodo può soffocare o alimentare ogni possibilità di cambiamento: il consenso, la persuasione. Gli obiettivi che questo movimento potrà raggiungere dipendono non solo dalla forza che riuscirà a esprimere, dalla pressione che riuscirà a esercitare, ma da quanti americani riuscirà a convincere tra quelli che oggi non pensano che ci sia un problema razzismo o pensano che questo problema non li riguardi. Per riuscire in questa impresa colossale, serve un discorso che permetta a tutti gli americani di riconoscersi in un'unica storia e permetta anche agli intolleranti di inquadrare le proprie idee non sulla base dei propri limiti personali, ma sulla base di un contesto comune che ha delle ragioni storiche precise. Che ci piaccia o no, infatti, le nostre idee, buone o cattive, non nascono dal nulla. Nascono dalle nostre esperienze, nascono dai modelli a cui siamo stati esposti, nascono dal modo in cui il funzionamento della società ci ha plasmati. E questo vale sia per i cosiddetti buoni che per i cosiddetti cattivi, sia per i razzisti che per gli antirazzisti. Ma come si fa a sviluppare un discorso comune come questo? L'ultima volta che qualcuno ci ha provato negli Stati Uniti era il 2008.
Da Costa a Costa, la quarta stagione del podcast di Francesco Costa con il sostegno di Link. Impara le lingue dai contenuti che ti piacciono.
Sono 12 gli anni che ci separano dal 2008, ma in questo tempo frenetico e accelerato, in cui ogni mese succedono una montagna di cose e i titoloni dei giornali si susseguono con incredibile frequenza, sembrano molti di più. Doveva ancora davvero cominciare la grande crisi economica globale nel 2008. Figuriamoci la pandemia che oggi condiziona le vite delle persone di tutto il mondo. Gli Stati Uniti venivano dai due mandati di un presidente repubblicano molto diverso dall'attuale presidente repubblicano, eppure molto più impopolare e contestato. A marzo, alle porte della primavera, le attenzioni di tutto il paese erano concentrate soprattutto sulle primarie del Partito Democratico, che vedevano opporsi due candidature straordinarie e storiche. La candidata favorita era Hillary Clinton, che all'epoca era già l'ex First Lady, ma anche una senatrice eletta a New York, nonché la persona che secondo molti sarebbe diventata prima o poi la prima presidente donna nella storia degli Stati Uniti. Il suo principale avversario era un giovane e inesperto senatore afroamericano dal nome bizzarro, Barack Hussein Obama, che affascinava molti elettori e ne spaventava molti altri. Un paese che faceva ancora molta fatica a eleggere persone afroamericane al Congresso e che aveva votato per due volte per George W. Bush avrebbe votato un candidato afroamericano. I democratici avrebbero rischiato di buttare una vittoria raggiungibile scegliendo lui come candidato invece che la più nota Hillary Clinton. Clinton, peraltro, Aveva molto sostegno all'interno del partito, era molto esperta, era nota alla grandissima parte degli americani. Sembrava una scommessa sicura. Nonostante questo, le primarie mostrarono da subito una competizione molto aperta. Barack Obama vinse a sorpresa in Iowa e poi altrettanto a sorpresa fu sconfitto qualche giorno dopo in New Hampshire. Obama vinse anche in Nevada e in South Carolina, mentre al Super Tuesday i due sfidanti arrivarono praticamente pari. I due continuarono a spartirsi le vittorie ancora per qualche settimana, ma a marzo la competizione fu sul punto di cambiare completamente direzione, quando ABC News tirò fuori uno scoop.
The government gives them the drugs, builds bigger prisons, passes a three-strike law, and then wants us to sing God Bless America? No, no, no. Not God Bless America. God damn America. That's in the Bible for killing innocent people. God damn America for treating our citizens as less than human.
Quello che avete sentito era Jeremiah Wright, il reverendo della Chiesa di Chicago di cui Obama faceva parte da 20 anni. Wright era un pastore esuberante, carismatico, diretto e radicale, e la sua chiesa era frequentata soltanto da afroamericani. Obama e il reverendo non avevano un rapporto qualsiasi. Wright lo aveva sposato e aveva battezzato le sue figlie, senza contare che più volte Obama nei suoi libri e nelle sue dichiarazioni aveva citato il reverendo Wright come suo punto di riferimento spirituale, come sua guida, e l'appartenenza a quella chiesa di Chicago come uno dei pilastri della sua formazione. Nelle frasi che abbiamo appena ascoltato, tratte da alcuni suoi sermoni e da altre che trapelarono sulla stampa in quei giorni, Wright dice delle cose molto dure e incendiarie sull'America. Il governo ci dà la droga, costruisce prigioni sempre più grandi, ci mette in galera e poi vuole che diciamo «Dio benedica l'America». «Dio maledica l'America», dice Wright in uno di questi sermoni. In un altro, dice che gli Stati Uniti si sono meritati gli attentati dell'11 settembre, visto che abbiamo bombardato Hiroshima e Nagasaki senza battere ciglio.
We bombed Hiroshima, we bombed Nagasaki, and we nuked far more than the thousands in New York and the Pentagon, and we never batted an eye.
In un altro sermone ancora, Wright aveva detto con rabbia: «Non è vero che tutti gli uomini sono stati creati uguali. Solo i bianchi sono stati creati uguali».
America's chickens are coming home to roost.
Rimuovete dalle vostre teste il dubbio sul fatto che Wright dicesse cose secondo voi giuste o non giuste, perché non è importante, non è questo il punto. Fate invece un altro sforzo e provate a ricordare o immaginare questa situazione nel marzo del 2008. Prova ad aiutarvi io. Oggi noi abbiamo un'idea piuttosto precisa di chi sia Barack Obama, delle sue idee e del suo stile, ma all'epoca nessuno sapeva davvero chi fosse questo senatore quarantenne venuto fuori più o meno dal nulla. Sì, qualche impallinato magari lo aveva scoperto già da qualche anno. I suoi libri avevano venduto, ma la grandissima parte del paese lo aveva scoperto soltanto a gennaio, quando Obama aveva vinto a sorpresa i caucus dell'Iowa. Gli elettori del Partito Democratico, poi, lo stavano scrutando con particolare attenzione, perché dopo 8 anni di amministrazione Bush sentivano di non poter sbagliare la persona da candidare alle elezioni, e candidare una persona afroamericana sarebbe stato evidentemente un enorme rischio. Non solo nessuna persona afroamericana era mai stata eletta alla presidenza o alla vicepresidenza nel 2008, nessuno ci era mai andato nemmeno lontanamente vicino. Per quanti passi avanti fossero stati fatti dai tempi della schiavitù e della segregazione, i pregiudizi nei confronti degli afroamericani erano forti anche nel 2008, sia quelli consapevoli che quelli inconsapevoli. E dato che gli afroamericani sono più o meno il 13% della popolazione, per diventare presidente, Barack Obama avrebbe dovuto convincere soprattutto una grande quantità di elettori bianchi, che fino a quel momento lo avevano guardato con cauto interesse, se non addirittura con scetticismo. Ripensate adesso alle parole del reverendo Wright, un candidato la cui formazione personale, religiosa e sociale è avvenuta anche attraverso sermoni così radicali e aggressivi, secondo cui gli americani innocenti morti l'11 settembre tutto sommato se lo sono meritato e che ha un'idea così vendicativa della giustizia sociale, può diventare presidente.
Welcome to Hannity and Combs. I'm Alan Combs. We get right to our top story tonight, and it is the continuing political fallout from comments made by Barack Obama's pastor.
The question was just how much might it hurt us, and would it drive a wedge between Obama and white voters around the country?
Look, Carl, I'm looking at a Rasmussen poll that came out today. Most voters, 56%, think that Wright's comments made them less likely to vote for Barack Obama, including 44% of Democrats. I would think on paper that this would probably prevent him from becoming president if he wins the nomination.
In una situazione normale, a un altro candidato sarebbe bastato dissociarsi perentoriamente dalle parole del reverendo, dire di non essere d'accordo e voltare pagina. Ma questa non era una situazione normale, perché è difficile dissociarsi dalla persona a cui hai dedicato il tuo libro e che hai detto di considerare la tua guida spirituale. Barack Obama, poi, non era un candidato qualsiasi, non solo per il colore della sua pelle, ma perché era nuovo, giovane e inesperto, e la sua avversaria sembrava invece forte e soprattutto testata, sicura, una nella cui vita privata i media avevano già abbondantemente scavato, una da cui, nel bene e nel male, sapevi cosa aspettarti. Da Obama, chissà. E se fossero venute fuori altre amicizie imbarazzanti? Altri discorsi compromettenti? E se fossero venuti fuori dopo le primarie? Gli elettori del Partito Democratico erano combattuti, ma tutti seguivano questa storia con grande attenzione. Anche dentro il Partito Repubblicano, molti elettori erano consapevoli del valore storico di un'eventuale candidatura di Barack Obama, anche se alla fine non lo avrebbero votato. Lo stesso Obama, d'altra parte, non aveva mai puntato sul colore della sua pelle in campagna elettorale. Non aveva mai detto «votatemi per fare la storia». Anzi, il fatto che Obama non menzionasse nemmeno il suo essere nero e volesse essere giudicato semplicemente per il suo carattere e le sue idee, giuste o sbagliate, aveva alimentato le speranze che un giorno gli Stati Uniti potessero davvero diventare una società post-razziale, una società in cui non tanto tutte le etnie hanno lo stesso peso e gli stessi diritti, ma in cui le etnie stesse non sono più nemmeno un fattore. Le parole del reverendo Wright soffocarono queste speranze. Le questioni etniche sarebbero state ancora al centro della politica americana e per giunta con un'aggressività e una furia che gli elettori non erano abituati ad associare a Barack Obama. Anche per queste ragioni, i tentativi dello stesso Obama di dissociarsi da Wright con un paio di comunicati e qualche intervista televisiva caddero nel vuoto. Nei giorni successivi allo scoop di ABC News, le interviste televisive di Obama assomigliarono sempre di più a degli interrogatori.
As a member in good standing, were you a regular attendee of Sunday services? When you attended, sir, when you attended, did you donate frequently?
Yes.
Okay. Were you and Michelle married there, and did Reverend Wright preside?
Yes.
Were you two daughters baptized there, and did Reverend Wright preside over the baptisms?
That is correct, Major.
Very good. I'm trying to understand the evolution between this morning and this afternoon, and I'd like to know specifically, Senator, what you vehemently disagree with and what you strongly condemn.
When I saw these statements, many of which I had heard for the first time, then I thought it was important to make a very clear and unequivocal statement. None of these statements were ones that I had heard myself personally in the pews.
Il giorno dello scoop di ABC News era un mercoledì. Nei successivi due giorni, come abbiamo visto, il comitato Obama non riuscì a mettersi alle spalle questa storia e anzi le polemiche e i dubbi sulla personalità di Obama diventavano sempre più intensi. La sera del venerdì Obama telefonò ai due dirigenti del suo comitato elettorale, David Axelrod e David Plouffe, e gli disse «Voglio fare un discorso». voglio fare un discorso per affrontare questa vicenda mettendola nel più ampio contesto della storia delle questioni razziali negli Stati Uniti. Approfittiamo di questo momento di grande attenzione per provare a imparare qualcosa. I suoi collaboratori lo ascoltarono, incuriositi e interessati. Obama aggiunse: «Voglio farlo presto, lunedì, al massimo martedì». La sera del giorno successivo, sabato sera, Obama chiamò il suo speechwriter, Jon Favreau, 26 anni e un talento mostruoso. Obama lo definiva la persona in grado di leggermi nel pensiero. Obama gli raccontò cosa voleva dire in questo discorso, quale fosse il suo messaggio, e poi gli disse: «Lavoraci un po', espandilo, ma non cambiare la sostanza. Questo è quello che voglio dire». Favreau consegnò la sua bozza il giorno dopo, domenica sera. Obama mise a letto le sue figlie e cominciò a lavorare al discorso, allargandolo, modificandolo, ma soprattutto aggiungendo molti passaggi personali basati sulla sua vita e sulla sua esperienza. Finì alle 2 del mattino, ma alle 3 era già in piedi. Lo aspettava un viaggio e poi una lunga giornata di campagna elettorale. Il discorso, intanto, era stato fissato per martedì a Filadelfia. Lunedì sera, Obama continuò a lavorare al discorso e alle 4 del mattino lo schermo del BlackBerry di David Axelrod, il suo stratega, si illuminò nel buio della camera d'albergo. Axelrod si svegliò, prese il cellulare e vide che Obama gli aveva mandato il discorso finito. Axelrod lo lesse seduto sul letto, al buio, tutto in una volta. Poi rispose, scrivendo soltanto questa frase: «Questo è il motivo per cui dovresti essere il presidente». Intanto tra i media era montata una certa attesa. Il primo vero candidato afroamericano alla presidenza avrebbe rivolto un discorso alla nazione parlando proprio del razzismo e delle relazioni tra le persone di etnie diverse. In ogni caso, sarebbe stato un momento da ricordare a lungo. Martedì sera, dietro il palco, le persone dello staff di Obama erano agitate e nervose. Obama andò da Axelrod e gli disse: «Ascolta, non preoccuparti. Ora io esco e dico queste cose. Se saranno accettate, se serviranno, bene. Altrimenti vorrà dire che non farò il presidente». Continuiamo tra poco.
Vorresti che il tuo inglese o qualsiasi altra lingua fosse migliore? Steve Kaufman, il famoso poliglotta di YouTube, ne parla 20. Le ha imparate usando un metodo molto semplice. Nel tempo libero ascolta qualsiasi contenuto gli piaccia e poi legge ciò che ha ascoltato, finché non è in grado di parlare fluentemente.
50 anni fa ho imparato il cinese in questo modo, anche se non era semplice. Rovistavo le librerie in cerca di testi per principianti e avevo un registratore a bobine. Con l'incredibile facilità di accesso a contenuti interessanti che c'è oggi, la portabilità dell'audio e una piattaforma di apprendimento come Link, ho imparato più lingue negli ultimi 15 anni che nei precedenti 35.
Il metodo Link è l'unico che ti fa partire dalle basi fino a diventare un esperto. Apprendi da tutte le trasmissioni, i film e i podcast che ti piacciono. Nessuna grammatica noiosa, nulla da imparare a memoria, niente giochi. Impara una lingua senza limiti. Se vuoi migliorare il tuo inglese, abbiamo creato un corso in cui puoi trovare le fonti che Francesco Costa usa per il suo podcast. Vai su lingq.com/da Costa a Costa. Crea un account gratuito e cerca l'elenco degli estratti originali di Da Costa a Costa. Potrai immergerti ancora di più in ogni episodio e dare una svolta al tuo inglese. E se ascolti questo podcast, passa a un account premium di un anno con il codice B-12 da Costa a Costa 2020. Potrai avere uno sconto del 35% sul prezzo mensile.
We the people, in order to form a more perfect union. 221 years ago.
Noi, il popolo, allo scopo di formare un'unione ancora più perfetta. 221 anni fa, in una sala che esiste ancora, poco distante da qui, un gruppo di uomini si riunì e con queste semplici parole lanciò l'improbabile esperimento democratico degli Stati Uniti d'America. Obama cominciò il suo discorso citando il preambolo della Costituzione americana, facendo notare poi una caratteristica peculiare di quel documento e quindi anche della nazione che fondava. Quella Costituzione, disse Obama, era macchiata dal peccato originale di questa nazione, la schiavitù. Una questione che divideva le colonie e portò l'Assemblea Costituente a uno stallo, tanto che alla fine si decise di permettere il commercio degli schiavi e lasciare che fossero le future generazioni a risolvere questo problema. Allo stesso tempo, però, la Costituzione conteneva la risposta a quel problema, perché era basata sull'idea che tutti i cittadini fossero uguali davanti alla legge, e prometteva a tutti gli americani libertà e giustizia. Con quella formula che aveva citato all'inizio del discorso, Obama ricordò che la stessa Costituzione invitava gli americani a lavorare per costruire a more perfect union, a perfezionare gli Stati Uniti, a costruire un'unione ancora più perfetta. Come sapete, e Obama lo ripeté anche quella sera, il fatto che queste parole fossero state scritte su un documento, per quanto importante, non bastò a renderle reali per tutti gli americani. Servì addirittura una guerra civile per liberare gli schiavi dalle loro catene e servirono decenni e decenni di marce, di lotte e di proteste, di scioperi e di ricorsi in tribunale, di lavori parlamentari e di elezioni per realizzare quei cambiamenti, per perfezionare quell'unione. Eppure, col tempo, l'unione degli Stati americani è diventata effettivamente ancora più perfetta.
I'm the son of a black man from Kenya and a white woman from Kansas.
Io sono figlio di un uomo nero del Kenya e di una donna bianca del Kansas. Sono stato cresciuto con l'aiuto di un nonno bianco che è sopravvissuto alla Grande Depressione e ha combattuto nella Seconda Guerra Mondiale. È una nonna bianca che ha lavorato in fabbrica mentre lui era in servizio dall'altra parte del mondo. Ho frequentato alcune delle migliori scuole d'America e ho vissuto in uno dei paesi più poveri del mondo. Sono sposato con una donna afroamericana che ha nel suo patrimonio genetico il sangue degli schiavi e quello degli schiavisti, un'eredità che abbiamo trasmesso alle nostre figlie preziose. Ho fratelli, sorelle, nipoti, zii e cugini di tutte le etnie e di tutti i colori, sparpagliati su 3 continenti. Per tutto il tempo in cui vivrò, non dimenticherò mai che la mia storia non è possibile, non può esistere in nessun altro paese al mondo che non sia questo. Questa storia non fa di me il più convenzionale dei candidati, ma è una storia che ha saldato al mio patrimonio genetico l'idea che questa nazione sia più della somma delle sue parti, che di tanti siamo davvero una cosa sola. In questo passaggio è come se Obama si presentasse di nuovo al popolo americano, ma in un modo molto diverso da come siamo abituati a sentir fare ai politici. Qui Obama non parla dei suoi progetti e dei suoi programmi, non parla della sua carriera e dei risultati che ha ottenuto. Qui Obama parla delle sue origini così mescolate, del suo patrimonio genetico così particolare, della sua cultura così variegata. E quando dice che in nessun altro paese al mondo la sua storia è possibile, non dimenticate che in quel momento lui è un credibile candidato alla presidenza, intende dire anche un'altra cosa, che la sua storia è la storia americana. Che non solo lui, ma che le persone come lui, le persone che possiedono queste identità complesse e frastagliate, sono il logico risultato finale di una comunità che più di ogni altra ha perseguito un'idea di nazione che non è basata sul sangue, eppure non riesce a superare la questione dell'etnia. Lo stesso Obama, nel corso di quella campagna elettorale, era stato accusato di essere troppo nero, visto il suo legame con Wright e il suo passato attivismo nelle periferie di Chicago, oppure anche troppo poco nero, visti la sua pacatezza e i suoi studi nelle migliori università del paese. alcuni dicevano che la sua candidatura era uno specchietto per le allodole e aveva ottenuto seguito soltanto per il desiderio dei bianchi di sinistra di riscattare le proprie colpe storiche con un gesto che tutto sommato non comportava grandi sacrifici. Altri ancora, dopo aver sentito le parole del reverendo Wright, pensavano che la candidatura di Obama fosse destinata a dividere l'America, ad allargare la distanza tra bianchi e neri, a presentare una sua eventuale elezione non come un momento di giustizia, ma come un momento addirittura di vendetta dei neri sui bianchi. Proseguendo nel suo discorso, Obama condannò di nuovo le parole del reverendo Wright e aggiunse che quelle parole erano particolarmente sbagliate perché vedevano il razzismo e la prepotenza dei bianchi come un dato di fatto, come qualcosa di immutabile e perenne. Poi però aggiunse che il lavoro e le opere di Wright andavano oltre quei 5 minuti deliranti messi insieme dopo aver esaminato decine di ore di sermoni e che se Wright fosse stato soltanto quello, sicuramente lui non avrebbe frequentato quella chiesa. Obama proseguì parlando del lavoro svolto da Wright per la comunità afroamericana di Chicago, del suo sostegno per i poveri e i più deboli, e disse agli americani che quella chiesa rappresenta la comunità afroamericana nella sua interezza. Si ride, ci si arrabbia, ci si aiuta, c'è grande intelligenza ma anche grande ignoranza, successi folgoranti e delusioni cocenti, amore, amarezza, pregiudizi e rabbia.
And this helps explain perhaps my relationship with Reverend Wright. As imperfect as he may be, he has been like family to me.
E questo spiega il mio rapporto col reverendo Wright. Per quanto imperfetto possa essere, è parte della mia famiglia. Ha rafforzato la mia fede, ha celebrato il mio matrimonio, ha battezzato le mie figlie. È un uomo che contiene tutte le contraddizioni della comunità che ha servito per così tanti anni. Io non posso dissociarmi da lui più di quanto possa dissociarmi dall'intera comunità nera. E non posso dissociarmi da lui più di quanto possa dissociarmi dalla mia nonna bianca, una donna che mi ha cresciuto, una donna che ha fatto enormi sacrifici per me, una donna che mi ama più di ogni cosa al mondo e che pure una volta mi ha confessato di avere paura quando un uomo afroamericano le passa accanto per strada. Una donna che ho sentito ogni tanto usare delle parole razziste che mi hanno fatto rabbrividire. Questo è il passaggio più intenso dell'intero discorso, uno di quelli che Obama ha scritto di suo pugno perché nessun speechwriter scrive una cosa così personale. Ed è il punto centrale dell'argomento di Obama. Sia Wright che sua nonna, con tutte le loro imperfezioni, non sono solo parte di lui e della sua vita, sono parte dell'America. Obama prosegue raccontando come le condizioni di vita degli afroamericani risentano ancora moltissimo dei secoli di sottomissione assoluta e violenta e di come la mancanza di servizi e di opportunità e quindi l'impossibilità di badare alla propria famiglia abbiano creato nel corso dei decenni una vergogna e una frustrazione tali da disgregare i legami sociali nella comunità afroamericana. È questo il contesto che ha prodotto la rabbia del reverendo Wright, ed è una rabbia che secondo Obama diventa sì spesso un ostacolo alla risoluzione dei problemi, ma esiste, è potente, ed è inutile condannarla se non si comprendono le sue origini. Obama però non si ferma ai neri e parla anche dei bianchi, non per accusarli, ma per portarli sulla stessa barca e dare loro un'occasione di riscatto che passi dalla consapevolezza e non dall'umiliazione.
In fact, a similar anger exists within segments of the white community. Most working and middle-class white Americans don't feel that they've been particularly privileged by their race.
D'altra parte, una simile rabbia esiste anche nella comunità bianca. La maggior parte dei bianchi della classe operaia e della classe media non pensa di essere stata particolarmente privilegiata grazie al colore della propria pelle. Per quel che li riguarda, nessuno gli ha regalato niente. Hanno lavorato duro per tutta la vita, a volte solo per vedere il proprio impiego trasferito all'estero o la propria pensione evaporare dopo una vita di sacrifici. sono in ansia per il proprio futuro e in un'era di stipendi stagnanti e grande competizione globale, vedono le opportunità come un gioco a somma zero, in cui c'è sempre qualcuno che vince e qualcuno che perde. Quindi, quando gli dicono che devono portare i loro figli in una scuola dall'altra parte della città perché vadano a lezione con i bambini neri, oppure quando sentono che un afroamericano ha ottenuto un posto di lavoro grazie alle quote per le minoranze nate a causa di ingiustizie che loro non hanno commesso, o quando gli dicono che la paura della criminalità è frutto del razzismo e dei pregiudizi, coltivano un risentimento comprensibile.
They're told that their fears about crime in urban neighborhoods are somehow prejudice. Resentment builds over time.
Anche questa rabbia non si esprime sempre educatamente, dice Obama, come quella dei neri. E anche questa rabbia trova forze interessate a cavalcarla nella politica e nei media. Forze che basano il loro potere sull'esistenza di questa rabbia e che quindi non hanno alcun interesse a risolvere i problemi che la generano. Entrambe le comunità considerano la propria rabbia legittima e quella degli altri pericolosa. E il sistema attorno a queste comunità, che si parli dei giornalisti o dei politici, ha costruito percorsi e modelli di business che sono diventati abilissimi nel trarre profitto da quella rabbia.
This is where we are right now. It's a racial stalemate we've been stuck in for years.
Questo è il punto in cui siamo, dice Obama. È uno stallo razziale nel quale siamo bloccati da anni. Al contrario di quanto pensano alcuni dei miei critici, bianchi e neri, non sono mai stato così ingenuo da pensare che sia possibile superare le nostre divisioni soltanto con una candidatura, soprattutto una candidatura imperfetta come la mia. La comunità afroamericana, però, non deve diventare vittima del suo passato. E pur pretendendo giustizia, non deve chiudere gli occhi davanti alle aspirazioni e ai desideri di tutta l'America, bianchi compresi. La comunità bianca, d'altra parte, deve accettare che per costruire un'unione ancora più perfetta, bisogna innanzitutto prendere atto che le discriminazioni dei neri esistono, sono reali, e bisogna occuparsene non con le parole, ma con i fatti, con gli investimenti, con le leggi e con il voto. Il vero errore del reverendo Wright, secondo Obama, non fu tanto l'aggressività delle sue parole sul razzismo, quanto considerare la società statica, come se non ci fosse già stato un grandissimo progresso, come se gli Stati Uniti fossero irrevocabilmente incatenati alle tragedie del proprio passato. Non è così, disse Obama, e i fatti lo dimostrano.
I would not be running for president if I didn't believe with all my heart that this is what the vast majority of Americans want for this country. This union may never be perfect, but generation after generation has shown that it can always be perfected.
Non mi sarei candidato se non fossi convinto con tutto il mio cuore che questo è quello che vuole la larghissima maggioranza degli americani. La nostra unione non sarà mai perfetta, ma generazione dopo generazione ha mostrato che può sempre essere perfezionata. Il motivo per cui vi ho raccontato questa storia non sta tanto nel peso che ebbe questo discorso nella campagna di Obama, ma è il caso che vi dica che fu un discorso per il quale fu usato immediatamente l'aggettivo storico, che fu venduto successivamente in forma di libro, che piacque a tantissimi americani, repubblicani compresi, e che oltre a risolvere la polemica del caso Wright, mostrò agli americani che quando le cose si erano fatte complicate, Obama era stato in grado di dare una risposta all'altezza della situazione. Non voglio nemmeno insistere troppo sull'importanza capitale delle parole, in politica e nella nostra società. Non pensate che i discorsi siano solo discorsi e che le parole non contino. Certo, contano i fatti, le riforme, i voti, le azioni, le marce, ci mancherebbe altro. Ma come pensate che si arrivi a questi fatti se non attraverso l'ispirazione e la motivazione e la consapevolezza che possono arrivarci solo dalle parole? E come pensate che si arrivi a questi fatti se non attraverso la persuasione del prossimo, soprattutto del prossimo che non è d'accordo con noi? Come lo stesso Obama disse in quel discorso, una singola candidatura o una singola presidenza non sono in grado di cancellare una storia secolare. Come ormai sapete bene, poi, il presidente degli Stati Uniti non ha poteri assoluti su quasi niente. Se il Congresso non gli approva le leggi, le cose che può fare sono molto poche. Quel discorso del 2008, però, rimane, secondo me, un passaggio molto importante per la storia americana, perché inquadra il razzismo come un fenomeno della società piuttosto che dei singoli individui che lo compongono, e quindi lo inquadra come un fenomeno che va affrontato e risolto tutti insieme, come società. La sconfitta concreta del razzismo, il cambiamento delle leggi e della cultura, passano necessariamente dall'eventualità o meno di mettere dalla stessa parte persone che oggi pensano di competere per squadre diverse, e quindi dalla capacità di sviluppare un discorso che tenga insieme tutto il paese e che indichi una direzione che possa essere vista come una vittoria da tutti e non soltanto da una parte. Una direzione che convinca tutti che un paese meno razzista e più equo è un paese migliore in cui vivere anche per i bianchi, non solo per i neri. Che il problema del razzismo dipende dalla storia delle nostre società molto più di quanto dipenda da chi di noi è buono e chi di noi è cattivo, e la sua soluzione debba quindi comportare una crescita collettiva e non necessariamente la resa di una delle due parti. Il conflitto è un fattore di cambiamento importante, ma comporta che il processo si concluda sempre con la sconfitta di qualcuno e quindi mette tutti sulla difensiva. A parte pochi estremisti e violenti, però, questa è davvero una partita che può concludersi con soli vincitori.
Avete ascoltato Da Costa a Costa, il podcast di Francesco Costa per capire l'America del 2020, prodotto da Piano P con il sostegno di Link. Impara le lingue dai contenuti che ti piacciono.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.